Buongiorno Andrea Mauri.
Ciao, buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Bene, bene Andrea, siamo anche in diretta video su Facebook, quindi io vado subito a mostrare a chi ci sta guardando sui social, un po' più da vicino, la copertina di questo libro. Insomma, penso Andrea che in questi giorni ti abbiano detto un po' di tutto, no?
Guarda, mi hanno detto un po' di tutto e devo dire la cosa che torna continuamente che adesso mi hanno soprannominato il profeta. Ora non so se questa è una cosa positiva o negativa, però mi fa sorridere, ecco. Però da un certo punto di vista mi piace anche avere così quest'aura un po' misteriosa, no? Quindi il profeta si avvicina, vabbè, anche il suo perché, ecco.
Certo, ma infatti io ti volevo chiedere proprio, ma perché tu hai scritto questa raccolta di 12 racconti che appunto hanno proprio le parole chiave di cui stiamo parlando a dismisura in questi giorni, perché quarantena, il paziente zero, l'isolamento, come è venuta, come è nata questa idea?
Allora, intanto l'idea è nata un po' di tempo fa, perché l'avevo cominciato a elaborare già, insomma, almeno intorno 2-3 anni fa, ecco. Mm. Ma perché a me questa idea appunto dei temi trattati, l'isolamento, la quarantena, il contagio, mi hanno sempre interessato parecchio e a suo tempo quando cominciai a leggere dei racconti relativi all'epidemia di Ebola in Africa, avevo pensato a come raccontare delle storie di vita di uomini e di donne ai tempi di una grande epidemia e quindi raccontarla senza specificare il tipo di epidemia, ma che cosa poteva accadere quando irrompe nella vita di noi esseri umani qualcosa di sconvolgente. E da lì poi ho scritto questi racconti un po' diluiti nel tempo, cercando di concentrarmi proprio su questi temi fondamentali, che tra l'altro poi mi permettevano anche di raccontare un altro aspetto, cioè che quando qualcuno viene identificato come diverso, certo, che cosa succede? Viene respinto, viene allontanato, viene guardato con sospetto e quindi anche nel caso della malattia e del contagio c'è fortemente questo aspetto appunto di chi viene allontanato dalla società perché non corrisponde ai canoni previsti.
Certamente, entra in gioco secondo me anche il proprio rapporto con la vita e con le esperienze della vita, no? Perché io mi chiedo anche a volte se abbiamo più paura della vita o della morte, no? Questo è una domanda che ci poniamo in queste situazioni.
No, certamente, ma perché proprio anche il concetto di malattia quindi scatena questa paura che poi stiamo vedendo in alcuni casi diventa una vera e propria psicosi.
Sì.
Tant'è vero che poi a un certo punto ci si chiede ma si ha paura della malattia oppure si può considerare anche la paura dalla malattia, perché ci sono aspetti diversi in cui si manifestano il tema della paura. Allo stesso tempo la stessa paura può diventare essa stessa una malattia,
la malattia
quale dobbiamo,
più grave
dobbiamo
secondo
guarire.
Me certo,
esatto, ed è anche la paura che è contagiosa quanto il virus ipotetico o concreto che ci circonda, che ci minaccia, e quindi tutto questo scatena poi, come dici giustamente tu, in base alle nostre esperienze di vita, delle reazioni completamente diverse, e quel tipo di reazioni ho cercato di raccontare in queste storie e di capire come sia il malato ma anche chi vive ha dei rapporti,
certo,
e delle relazioni con il malato reagisce a questo tipo di attacco.
Certo, certo. Diciamo che poi purtroppo la realtà supera sempre la fantasia, perché oggi abbiamo visto notizie appunto di politici che si fanno vedere con la mascherina perché un loro collaboratore è stato contagiato. Insomma, secondo te come si evolverà questa situazione? Ormai tu sei il profeta, quindi penso di non essere né la prima né l'ultima che ti chiede questa cosa. Cosa succederà?
Guarda. Adesso non lo so, perché non mi voglio lanciare ecco. in profezie, in oracoli, perché poi se no dopo peggioro la mia posizione, no? E, no, ecco, quello che secondo me è molto importante, su quale insomma io sono, diciamo, mi preoccupo molto, diciamo, sono questi toni sagittati con il quale si sta facendo una grande campagna mediatica. E purtroppo ci sono delle voci che raccontano correttamente come, qual è la situazione, che però sono sommerse da tante altre notizie infondate che provengono da fonti non qualificate, da fonti sconosciute, e quindi diciamo, come fanno perdere il, diciamo, la, nel mare di, sì, di notizie si perde l'informazione giusta, ecco. Quindi io consiglierei, appunto, di abbassare i toni. E poi, innanzitutto, ecco, stavo leggendo i commenti di molti librai che si lamentano del fatto che nelle zone dove ci sono, dove c'è l'ordinanza di non uscire di casa, anche le librerie sono vuote. Invece, ecco, secondo me bisogna andare in libreria, uscire e andare in libreria, comprarsi un buon libro, leggere. Quella è la migliore forma di contagio, e lì siamo sicuri che avrà degli effetti positivi. E del resto, quindi, cioè, ci aiuta anche poi ad aprire la mente e a, come dire, arginare questa il contagio della psicosi, che
certo che è quello più preoccupante, più difficile poi da esatto, guarire, perché il pregiudizio, poi la paura dell'altro rimane dentro di noi anche dopo che ci hanno tranquillizzato. È molto difficile da estirpare.
Esatto, come dici tu, rimane, e quindi è un pregiudizio molto radicato. E alla fine, raccontando, diciamo, le esperienze, no, oppure immaginando esperienze di vita a contatto con la malattia, che è il contagio, si capisce in realtà che poi si può anche superare questo pregiudizio, cioè che comunque si acquisiscono quegli anticorpi attraverso la lettura e anche attraverso l'immaginazione, la fantasia, pensando delle situazioni lontane e vicine, che ci aiutano poi, no, ad affrontare le questioni con maggior raziocinio. E poi, appunto, non essere spaventati da chi è diverso da noi, che anzi, come si dice continuamente, è una ricchezza, anzi, certo, scoprirne quali sono le differenze, i dettagli e quello che lo caratterizzano.
Certamente, e in alcuni dei tuoi racconti mi sembra di rivivere un po' anche il tempo della grande paura dell'AIDS, no? Che è stata forse una dei grandi terrori che ci sono stati negli anni Ottanta, soprattutto per la comunità, ovviamente, gay, ma non solo, insomma. E ci sono dei tuoi personaggi che sembrano vivere quel tipo di terrore. Ricordo che anche al tempo ci fu molta, se ne parlò tanto, però poi oggi chissà se le persone prendono ancora delle precauzioni solo perché magari ci sono delle cure, però io credo che in certi casi sia importante essere coscienti, no, dei pericoli che si corrono.
Infatti questo è un altro grande argomento, perché, ecco, tu fai riferimento all'AIDS, il grande problema è che ora se ne parla poco, a un certo punto sembra che sia sparito.
Invece non è assolutamente così.
In realtà non è assolutamente così, si fa poca informazione, e ci sono le nuove generazioni, quelle che non hanno vissuto, sì, come me, l'esplosione degli anni Ottanta, che hanno difficoltà ad avere diciamo, a sapere esattamente quello che è successo, e pensano effettivamente di essere immuni da qualcosa, diciamo, da una malattia antica che quasi non esiste più, o che comunque, siccome fortunatamente non è più mortale grazie alle cure che, sì, sono state individuate, fa meno paura. In realtà, invece, siccome è una malattia che comunque cambia completamente lo stile, insomma, di vita, sì, bisogna comunque prestarci attenzione, almeno sapere che cosa provoca e che cosa va incontro. Io nei miei racconti, ecco, non volevo identificare proprio il tipo di malattia, certo, perché, come dico, identificando una malattia poi scattano sempre, diciamo, dei pregiudizi o dei, sì, o un punto di vista ben preciso, no? Allora, quando si parlava di AIDS si parlava della malattia come la peste dei gay,
sì,
oppure
non,
se si
appunto,
parla
non
della
era
sifilide,
solo, esatto, riguarda qualcun proprio altro, perché, no? Se pensiamo che riguardi, esatto, qualcun altro, già non ce ne importa più di tanto, invece non è così.
No, volevo lasciare, come dire, cioè parlare appunto genericamente di grande epidemia per lasciare poi il lettore libero alla propria interpretazione, il proprio punto di vista e alla propria immaginazione, quindi senza, come dire, circoscrivere l'immaginazione, la fantasia del lettore.
Certo.
E poi anche perché, parlando dell'AIDS, appunto, quello che mi fa riflettere su queste grandi malattie è che a un certo punto se ne parla, poi quando, come nel caso dell'AIDS, ci sono state delle vittime illustri che hanno portato alla ribalta quello che stava accadendo in caso dell'AIDS all'interno della comunità, sì, LGBT, perché
certo,
prima, all'inizio, siccome le morti erano di persone comuni, anche la diffusione dell'informazione non era così,
certo,
capillare. Quindi
se non sbaglio,
fu
la morte di Rock Hudson, no? Il celebre attore,
esatto,
americano, ad aprire un po' questo vaso di Pandora.
Esatto, esatto. E quindi chissà che non accada così, spero di no, con il coronavirus, ma qui siamo su un altro campo, anche perché, diciamolo, se non lo dico io, ma lo dicono gli esperti, siccome il coronavirus è una delle tante forme influenzali, quindi hanno delle, diciamo così, un impatto diverso, che comunque appunto dà dà il polso della situazione sul nostro modo di reagire, che molto spesso insomma è troppo sconsiderato, ecco.
Certamente. Senti Andrea, allora, siccome il tempo purtroppo stringe, volevo però evidenziare un altro aspetto. C'è una frase in uno dei tuoi racconti che dà speranza, no? Perché scrivere ci salverà. Cosa significa? Il racconto forse riesce ad andare oltre l'arte in genere, malgrado le mazzate che stanno arrivando agli spettacoli, alla cultura in questi giorni, e i teatri chiusi, i cinema chiusi in alcune regioni, però invece forse è l'unico modo per resistere. Che ne pensi?
Sono pienamente d'accordo, è l'unico modo per resistere. Il protagonista, diciamo l'ultimo racconto, il protagonista che si trova appunto nel letto di ospedale, dice che quello che vuole fare, nello sforzo che ha, che la malattia gli consente, è quello di scrivere, di mettere per iscritto la propria esperienza, perché gli altri la possono conoscere, e addirittura dice perché rimanga poi addirittura fissata nelle sue pupille come ultimo ricordo, e che coloro che saranno in grado di leggere i suoi occhi potranno sapere, no, trasmettere questa esperienza. Quindi in questo senso qui sì, la scrittura, ma l'arte in generale, sì, ci aiuta a superare questa fase, e comunque diciamo la bellezza è sempre un'ancora di salvezza, in ogni caso.
Assolutamente, noi su questo mettiamo proprio la mano sul fuoco, è una cosa a cui crediamo proprio pienamente. Senti Andrea, allora, chi volesse conoscerti o venire a una presentazione del tuo libro, quali sono i prossimi appuntamenti?
Dunque, il 26 marzo, quindi tra un mesetto, mm-hmm, circa, sono a Napoli. Bene. Nell'ambito della rassegna letteraria Poetè, e poi ci saranno un'altra presentazione a Roma, insomma adesso con una data da fissare, e poi comunque insomma sui social insomma interagiamo sempre con i nostri lettori. Andrea Mauri, mi trovate con il mio nome e cognome, quindi se siete curiosi di sapere qualche cosa o avete letto il libro, insomma vogliamo interagire sui temi contenuti nei racconti, ben venga, siete benvenuti.
Perfetto, allora potete anche seguire ovviamente la pagina delle edizioni Ensemble, perché anche da loro potete sapere tutte le notizie, le informazioni sugli eventi organizzati. Io ti ringrazio veramente tanto Andrea Mauri, e quindi non ci puoi dare un'anticipazione su cosa sarà il prossimo libro? Spero non una tragedia atomica, non una guerra,
no,
ti
guarda,
prego, no.
No, tipo, no, una guerra no, dico solo che sto lavorando a un progetto con il Policlinico di Tor Vergata sul fenomeno del chemsex. E quindi diciamo tutto quello che sta intorno a questa pratica di sesso con le droghe, quindi è un progetto, stiamo raccogliendo delle storie, ci scriveremo sul libro.
Ah, benissimo.
Perché indietro ci sono delle storie di dipendenza e di fragilità umane che vogliamo raccontare.
Benissimo, e allora insomma sarai sicuramente invitato di nuovo da me per parlare del nuovo libro, ma intanto leggete questo attualissimo Contagiati di Andrea Mauri. Noi ti ringraziamo, grazie Andrea.
Grazie a voi, grazie dell'ospitalità e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie, grazie mille. Allora è sempre un piacere parlare di libri, di arte, di cultura, anche in momenti particolari come questo.